Bentrovati carissimi. Proseguiamo nella nostra riflessione sui due temi paralleli della misericordia e della responsabilità. Come rispondere a Dio che è misericordia? Il tema di oggi è sforzatevi di entrare per la porta stretta. È un titolo che non è molto carezzevole, ma è un pungolo appunto a camminare e ad affrontare anche le situazioni difficili, camminare per entrare per la porta stretta. Però questa è la risposta che Dio ci dà al fatto che Lui è ricco di misericordia e grande nell'amore. Cominciamo a leggere il testo. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 13. Gesù attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Sappiamo che è in cammino verso Gerusalemme, sa quanto è arduo questo cammino. È il suo ultimo viaggio a Gerusalemme ed è il viaggio che si concluderà con l'offerta di se stesso, con la sua morte. Dunque è un viaggio che lui ha voluto intraprendere e gli è occorsa molta determinazione, molto coraggio. Con viso duro, dice il Vangelo, incominciò il cammino e lungo il cammino insegna nei vari paesi, nei vari villaggi. Ovviamente insegna a come camminare per questa strada che conduce a Gerusalemme. È una strada stretta, impegnativa, ma è la strada del dono di sé, è la strada del regno di Dio. Questo è il contesto. Gesù attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: io non so di dove siete. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi invece cacciati fuori. E verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi. Beh, siamo in cammino verso Gerusalemme, verso il punto finale della sua esperienza terrena. Per questo sono venuto, per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. Ed ora sta per compiersi, per realizzare questo progetto. Sono venuto per questo, in questo mondo, per dare la mia vita. E dunque si presume che durante questo cammino, visto che Gesù insegna ai suoi discepoli e a quanti lo seguono, appunto insegni loro come raggiungere questo obiettivo, come essere discepoli, come affiancare Gesù in questo percorso di donazione totale. perché per questo è venuto. Ed è facendo questo che egli compie la volontà del Padre e dunque entra nel regno di Dio. Ecco, ci insegno come essere discepoli. Lungo questo cammino, con il quale egli realizzerà l'obiettivo della sua vita, donarsi in riscatto per tutti, Gesù insegna a me come essere suo discepolo, come camminare con lui, come seguirlo, come fare mia la sua esperienza. E mi fa dire, e mi fa capire che facendo così io entro nel regno di Dio. Io realizzo la mia vocazione del perché sono venuto in questo mondo, del a che cosa Dio mi chiama. Beh, e lungo questo cammino lui sta insegnando, annunciando il Vangelo. Penso che facesse un annuncio abbastanza impegnativo, perché un tale, non si sa chi, potresti essere tu quel tale, interviene e gli dice: ma Signore, sono pochi quelli che si salvano? Non sappiamo se Gesù stesse parlando della salvezza eterna, vista la domanda. Senz'altro parlava di qualcosa che aveva a che fare con il compimento della vita, come il dare senso alla vita, il perché cosa siamo stati chiamati in questo mondo, qual è la nostra vocazione, cosa stiamo facendo andando tutti verso Gerusalemme. Per cui è una domanda che senz'altro aveva a che fare con il discorso che Gesù stava facendo in questo suo insegnamento ai discepoli lungo il cammino verso Gerusalemme. Però di fatto è una domanda fatta così a bruciapelo. Capisci anche dal modo con cui si pone la domanda cosa pensa il richiedente, questo tale che interviene, che fa la domanda, cosa pensa costui della vita eterna, cosa pensa costui di Dio. Infatti dice: sono pochi quelli che si salvano? Non è vero, oh Signore, che tu sei molto esigente e dunque non concedi il regno di Dio a chiunque, ma soltanto a pochi? Non è forse vero che è molto arduo, è molto difficile, ecco, percorrere questa via? Infatti soltanto pochi si salvano. Non è forse così, oh Signore? Infatti non dice sono molti quelli che si salvano, ma dice sono pochi. Dunque è un po' pessimista costui. Pensa che sia quasi impossibile salvarsi. Vediamo cosa risponde Gesù. Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Non dici se sono tanti o sono pochi. Semmai spiegherà, ecco, cosa fare per essere nel numero di questi salvati. Ecco, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Poi cercheremo di capire cosa vogliono dire queste parole un po' misteriose, generiche e abbastanza preoccupanti. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. C'è uno sforzatevi, c'è una porta stretta. Per adesso sostiamo su questa domanda. Signore, sono pochi quelli che si salvano? Beh, giustamente l'Evangelista non ha detto chi è quel tale che pose questa domanda. Disse che un tale domandò, un tale, puoi essere anche tu. Perché in effetti ogni uomo prima o dopo si chiede: ma che fine farò io? che ne sarà della mia vita. E mio papà, che ho appena portato al cimitero, si sarà salvato. Perché sai, era un buon uomo, però non troppo di chiesa. Poi da giovane, insomma, ne ha combinato un po' di pasticci. Che ne sarà di lui? Questa è una domanda che tutti, prima o dopo, si fanno. Certo, non ti poni questa domanda a 20 anni, ma a 60-70 anni te la poni. Non te la poni tutti i giorni, però quando la stai passando brutta, o un tuo compagno magari di 18-20 anni ha avuto un incidente, eccetera, la vista brutta, ti dice: ma che ne sarà di lui? Riuscirà a campare ancora dopo questo incidente? E poi, visto che è morto nell'incidente a 18 anni, che senso ha la vita? Perché Dio ci ha dato questa vita? Che fine farò io dopo 10 anni scappati come un fulmine? Bastano 10 anni per dare un senso all'esistenza? Per assicurare una buona conclusione a questo mio percorso così breve? Che ne sarà di me? Anche quel giovane ricco, a modo suo, chiese la stessa cosa. Benché fosse giovane e benché fosse ricco: maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: se vuoi avere una vita assicurata, una vita che poi ti renda partecipe della vita di Dio, una vita eterna, bene, osserva i comandamenti. E gli elenca alcuni comandamenti. E ma io questi li ho osservati fin dalla mia giovinezza, li ho sempre osservati, da sempre. Allora una cosa sola ti manca: va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, percorri la strada del regno. Ma per tale, pensando alle sue ricchezze, a cui teneva tanto e che per lui erano la sua sicurezza, aveva attaccato il cuore a queste sicurezze, chinò il capo e triste se ne andò. Non se la sentiva di lasciare queste sicurezze, che per lui erano importanti, erano una garanzia del suo futuro, della sua vita futura, della sua vita eterna, e rinunciò alla proposta di Gesù di liberarsi di tutte queste presunte ricchezze, darle ai poveri e poi seguire senza nulla addosso, senza nulla in mano, seguire Gesù, trovando in lui la vera sicurezza. Non se l'è sentita. E Gesù non disse: poveraccio costui, ma applicò la sua esperienza a tutti quelli che vivono in questa condizione di attaccamento alla ricchezza, che a quanto pare sono parecchi. Quanto difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Sono pochi quelli che ci salvano. Sforzatevi di entrare nel regno di Dio per la porta stretta, perché stretta è la porta che conduce nel regno di Dio. E Gesù dice: quanto difficile per quelli che possiedono, che si attaccano alle ricchezze come alla loro unica e principale sicurezza, entrare nel regno di Dio, passare per questa porta che è stretta, che è impegnativa. E i discepoli si sono visti coinvolti. Forse che anch'essi erano ricchi, non erano ricchi, però chiunque si attacca a qualche bene materiale, a qualche ricchezza di quaggiù, è chiaro che è bloccato nel suo camminare verso il regno dei cieli. Potrò stare che anch'essi dicono, ma allora chi può essere salvato? Se è così difficile per dei ricchi entrare nel regno dei cieli, perché sono attaccati con il cuore a queste ricchezze terrene, a queste presunte sicurezze terrene. Allora, chi si può salvare? E Gesù risponde, sì, è impossibile agli uomini salvarsi, però è possibile per Dio. Questa frase mi lascia sbigottito. Tu, Francesco, non ce la fai a salvarti. Per te è impossibile salvarti. Ma ciò che è impossibile per te è possibile per Dio. Dio può darti quella salvezza che tu da solo non puoi darti. Capisco che la salvezza non è un qualcosa che io possa conquistarmi. Perché è impossibile, non solo nelle possibilità di conquistarmi con le mie sole forze, la salvezza. Ciò che per me è impossibile acquisire, è invece possibile ottenere ed è possibile dare da parte di Dio. Lui sì può dare la salvezza, lui può comperarmi la salvezza, può regalarmi la salvezza. Per lui questo è possibile. Intuisco già la conclusione. Se io sto con lui, avrò la salvezza. Se invece io sto per conto mio, mi aggrappo alle mie sole forze, dico, ci penso io a dare senso alla vita, ci penso io a condurre una vita buona. Io basto a me stesso, non mi occorre Dio. Se la pensi così, per te è impossibile. Non ce la fai a raggiungere una vita piena, una salvezza. Non ce la fai a vivere bene, perché non è nelle tue capacità, nelle tue possibilità. E penso che molti cristiani si siano posti questa domanda: mi salverò? Cosa fare per ottenere la salvezza? Saranno pochi o tanti quelli prescelti, quelli eletti per entrare nel regno di Dio? Chi si salverà? Il popolo eletto o qualunque persona? E tutto il popolo eletto, soltanto pochissimi. Qualunque persona, anche non eletta, o soltanto pochissimi di questi non eletti, chi si salverà? Questa era una domanda che ogni uomo si pone e che ogni buon ebreo si poneva e che dunque anche ogni buon cristiano si sarà posto. E forse come risposta a questa domanda un po' angosciante, che l'Apocalisse di San Giovanni, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, ecco, appunto perché ultimo libro scritto per la comunità, risponde in qualche modo a questa domanda: sono pochi quelli che si salvano? E soltanto quelli del popolo eletto, gli ebrei, si salvano o anche altri? Ecco cosa dice l'Apocalisse. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni popolo, di ogni lingua. E tutti gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello, al Cristo immolato, nostra Pasqua, nostro agnello. Mi dice, sono moltissimi quelli che si salvano, una moltitudine sterminata, e non soltanto di Israele, da tutti i popoli, da ogni nazione, da ogni lingua. E tutti gridano e riconoscono che la salvezza è dono del Signore, appartiene a Dio, appartiene a Cristo immolato, seduto sul trono, quale agnello sgozzato. Un linguaggio un po' strano, però mi risponde con chiarezza a questa mia domanda, a questo mio dubbio. Sono pochi quelli che si salvano? E soltanto i prescelti, gli eletti, o chiunque accetti di essere salvato? 144.000, che nessuno poteva contare. Tutti recavano in sé l'impronta e il sigillo dell'agnello, cioè appartenevano a Dio, prescelti da Dio. 144.000, una moltitudine, da ogni popolo, da ogni lingua, da ogni nazione. E tutti riconoscevano che la salvezza appartiene a Dio, è dono di Dio. Lui è il Salvatore e noi siamo i salvati. Lui ci ha salvati. Ecco, Gesù a questa domanda che un tale gli pone risponde: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Cominciamo a domandarci, ma allora questa salvezza sarà la conquista di tanti o di pochi? Perché questo è ciò che io ho chiesto al Signore. Sono pochi quelli che si salvano? Allora pesco da altri passi evangelici, che sono anch'essi parole di Dio, una risposta a questa domanda. Ma Dio, quanti intende salvarne? Tanti o pochi? Leggo nella prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, leggo questa frase, che è un po' come il tema principale della sua predicazione. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questa è la volontà del Padre, dirà Gesù, che non perda nessuno di quanti egli mi ha dato. Ma li restituisca tutti al Padre, che non perda nessuno. Infatti il buon pastore va alla ricerca della pecora smarrita, una volta trovata se la mette in groppa e la porta all'ovile e chiama gli amici per far festa. Perché Dio vuole che nessuno, neanche uno di questi piccoli, sia perduto. Dunque, come diceva Gesù, Paolo ribadisce: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza, all'esperienza di Cristo, che è la verità. E prosegue l'Apostolo Paolo: uno solo infatti è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, che ha dato se stesso per riscattare tutti, per salvare tutti. Ha dato se stesso, ha pagato con il suo sangue la mia salvezza, il mio riscatto. perché da peccatore diventassi libero e diventassi figlio di Dio, Gesù ha versato il suo sangue, in tal modo mi ha riscattato dalla mia schiavitù, mi ha liberato dalle mie schiavitù, mi ha salvato. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di questa testimonianza io sono stato fatto messaggero. Io annuncio queste cose, che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, e Cristo con il suo sangue ci ha riscattati, noi tutti. Ecco il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Questo Paolo annuncia. E dico la verità, non mentisco. Io sono maestro dei pagani nella fede e nella verità. E anche ai pagani e anche a quelli che già hanno accolto Cristo dico che Cristo ha dato se stesso per riscattare noi tutti. Ha versato il suo sangue in remissione dei nostri peccati. Come nuova ed eterna alleanza per molti, anzi per tutti. Cosa capisco? Che la salvezza è un dono, che Gesù Cristo ci ha acquistato, ci ha conquistato, ci ha pagato, ci ha meritato, perché Lui ha speso il suo sangue, ha speso la sua vita per salvarci, per darci la salvezza. Non sono mica io che mi merito la salvezza, perché ho fatto tanti sacrifici, ho obbedito ai comandamenti e dunque ho diritto ad entrare nel Regno dei Cieli, perché ho pagato il biglietto. No. La salvezza è un dono di Dio, che Lui gratuitamente ha acquistato a prezzo del suo sangue per tutti. Perché non devo avere paura, sarò salvato. Dio ti ha già salvato. Come farò io a salvarmi se non ce la faccio neanche a mantenere un piccolo proposito? Dio ti ha già salvato. Ribadisce il Vangelo, il figlio dell'uomo non venne per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dio ha pagato un prezzo per riscattarmi, per salvarmi. E lo ribadisce anche la prima lettera di Pietro. Voi invece, cristiani, siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato, ecco la vocazione, dalle tenebre alla sua luce ammirabile. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate gli esclusi dalla misericordia, i dannati. Ora invece avete ottenuto misericordia, avete ricevuto misericordia. Io non mi sono salvato con le mie forze, io sono stato salvato. Ho ricevuto la salvezza che un altro mi ha dato. Questo altro è Cristo, che me l'ha data pagando Lui a prezzo del suo sangue. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Beh, non sapete che voi non appartenete a voi stessi, Voi infatti siete stati riscattati, comperati a caro prezzo. E allora glorificate Dio con tutta la vostra esistenza. Da questi vari interventi di Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso l'Apostolo, ormai è chiaro che la salvezza è un dono gratuito del Padre, che Lui ci dona. Dio vuole che tutti siano salvi, che Lui ci dona grazie a suo Figlio, che ha dato se stesso per riscattarmi, per darmi salvezza, per rendermi simile a sé, per rendermi suo corpo mistico. E se io appartengo a Cristo, sono il suo corpo, faccio una cosa sola con Lui, beh, sono chiamato anche a stare dove è Lui, accanto a Lui, nella gloria del Padre. Ed essere anch'io erede della stessa gloria di Cristo. Perché possiedo quella salvezza che Lui ha acquistato per me. Possiedo quella vita eterna che Lui mi ha donato con la sua morte e resurrezione, e che è giunta a me questa vita eterna, questa salvezza, con il battesimo. Il battesimo ci ha purificati, ci ha resi suoi figli, ci ha infuso la vita eterna. Ci ha donato come forza vitale il suo Spirito Santo. Noi siamo stati rigenerati dallo Spirito Santo. Dunque la salvezza è un dono prezioso, dono perché Dio me l'ha regalata, prezioso perché mi ha regalato una salvezza che Lui si è meritato a prezzo del suo sangue, che non è cosa effimera come argento e oro, è il prezzo costoso del suo sangue, a caro prezzo vi ha riscattati. Di fronte a un regalo, cosa dici? Grazie Signore. Non meritavo una cosa così bella. E infatti neanche eri capace tu da solo di raggiungere questa cosa così bella. Per fortuna che te l'ha regalata, perché da solo non ci avresti fatta ad acquistartela, a comperartela. Grazie Signore di questo bel regalo. E se uno ti fa un regalo, oltre a dirgli grazie, cosa fai? Apri le mani e accogli questo regalo. E lo usi bene. Perché è soltanto usando il regalo che tu ti senti arricchito di questo regalo. Se ti regala 20.000 euro, è soltanto usandoli questi euro, questo capitale, che tu veramente diventi ricco. Perché se tu li accogli, li lasci lì, come un talento nascosto sottoterra, non li fai fruttificare, tu rimani il pezzente di prima. Perché non hai saputo sfruttare, utilizzare, vivere il dono arricchente che Dio ti ha dato. È un po' come la vita. Così fatto tu per avere la vita? Niente. Non ti hanno neanche interpellato. Non soltanto non hai risposto nulla, se sì o no, ma neanche ti hanno interpellato. La vita è un dono gratuito. Tu non hai fatto nulla per avere questo dono. Però come ricevi questo dono? Come vieni partorito? Questo dono della vita diventa poi per te una responsabilità. Sei chiamato, partorendoti, a usare bene questa vita. Cioè, a vivere. A vivere bene. Perché se tu sciupi questa vita, o cadi nella malattia, o ti uccidi, ti togli la vita, tu annulli, svuoti questo dono, come se non l'avessi ricevuto. Perciò il dono è gratuito, tale è la salvezza, tale è la vita. Ma il dono, anche se gratuito, chiede a te una corresponsabilità, una corrispondenza. E accogliendo la salvezza e vivendo da persona salvata, che io utilizzo bene questo dono, investo bene questo dono, faccio fruttificare questo dono, perché vivo da salvato, non da schiavo. Ti era messo al mondo e io sono contento di essere stato generato questa vita e mi tengo stretto questa vita, voglio non sciuparla, viverla bene e realizzare ogni capacità che con la vita mi è stata donata: tempo, salute, intelligenza, esperienza, conoscenza, eccetera. Per cui il dono, anche se gratuito, chiede a te una corresponsabilità. Il dono, perché valga, deve essere accolto, deve essere vissuto, deve essere fatto fruttificare. Anche il seme è garanzia di pianta. E garanzia di frutto, perché il seme ha la capacità di diventare una pianta. Io ti regalo un seme, ti regalo una pianta, ma tu cosa devi fare quando io ti do un seme? Devi porre il seme nelle condizioni di poter fruttificare. Io ti regalo il seme, poi sta a te prendere la terra, piantare questo seme, annaffiarlo, coltivarlo, perché il seme sia se stesso, perché il seme produca quella ricchezza che esso contiene. Mi dona la salvezza, mi dona una vita nuova, occorre che io sperimenti questa vita nuova, viva secondo il Vangelo, secondo lo Spirito, secondo la novità di vita, per essere ciò che Dio mi ha reso per dono. Mi ha reso suo figlio, devo vivere da figlio. Beh, in che modo io accolgo la salvezza? Quel tale che accolse i talenti, 2 talenti, 1 talento e 5 talenti, ecco, li ha fatti fruttificare, in tal modo li ha accolti positivamente, collaborando, ha dato del suo, ha ricevuto 2, ne dà altri 2, che fanno 4. E in che modo io posso collaborare al dono della salvezza? In che modo posso rispondere o corrispondere alla grazia di Dio? Questa è la formula che noi usiamo. Corrispondere alla grazia di Dio. La grazia è appunto il dono della salvezza. Gesù qui non mi dice cosa fare per corrispondere al dono della salvezza. Però in altri passi si dice che Gesù appunto è simile a quel padrone di casa che dovete partire per un viaggio, per un lungo viaggio. E prima di partire affidò ai suoi servi fidati i suoi beni e i suoi servi, la sua servitù. Mi raccomando, tratta bene questi miei servi, da loro il cibo a tempo opportuno. Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo opportuno la razione di cibo? Se al suo ritorno il padrone lo troverà al lavoro, altrove dice, se il padrone al suo ritorno troverà che questo servo ha trattato bene gli altri suoi servi, dando il cibo e trattandoli bene, ecco, il padrone lo premierà perché ha svolto bene il suo lavoro. Veramente fu un amministratore, un gestore fedele, affidabile, fidato. Ho fatto bene ad affidare a te i miei beni, hai saputo gestirli bene, farli fruttificare bene, hai trattato bene la mia gente, i miei figli. Bravo. Ma se questo servo fedele, con la scusa che il padrone tarda ad arrivare, dovesse dire, approfittiamo dell'occasione, ho in mano tutto io, e mangia e bevi, e tratta male i suoi servi, arriverà il padrone e lo pagherà con la stessa moneta. Ora, cosa fare per vivere la salvezza che mi è stata regalata? Devo compiere bene il mio dovere. Devo impiegare bene le capacità che Dio mi ha affidato. Devo gestire bene i doni, i beni che Dio mi ha affidato, perché di me ha fiducia. Di me si fida. Devo trattare bene i miei fratelli che Dio mi ha posto accanto. Perché se io con la scusa che mio padrone tarda a ritornare, avvento, venuto del Signore, ma quando è che arriva sto Signore? Chi poi lo vede? Ecco, se con la scusa che il padrone sembra tardare al suo ritorno, ecco, il servo dicesse, ci penso io a fare i miei affari, perciò io mangio crepapelle, mi ubriaco eccetera e maltratto gli altri, altro che distribuire a ciascuno la razione di cibo a tempo opportuno, ma io gozzoviglio, io uso tutto per me stesso e maltratto gli altri. Se così fosse, tu non gestisci bene, non usi bene questo dono della salvezza. Cioè, io mi sono offerto per te, ho dato tutto me stesso per te. E dando il mio sangue, io ti ho reso persona libera, persona trasformata, persona guarita, persona salvata. Sappiamo anche, no, dall'altra parabola, sì, il re condonò tutto il debito a questo servo che l'aveva supplicato. Abbi pazienza che pian piano ti rifonderò il debito. No, ti condono tutto. Questo servo incontra un suo simile che gli deve qualche spicciolo. Lo afferra per il collo, non ti lascio andare fin quando non mi avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Anzi, ti schiaffo in prigione. La servitù rimane scandalizzata e dice al re, sai cosa ha combinato il tuo servo fedele al quale hai condonato tutto il debito? Ha preso il suo collega e per molto meno soldi lo ha buttato in prigione, lui e sua moglie e i suoi figli. Fin quando non avrà restituito tutto il debito. Cosa dice il re a questo servo malvagio? Non dovevi anche tu avere pazienza e pietà per il tuo collega come io l'ho avuta e in modo eccessivo, in modo totale per te? Cioè siate misericordiosi come io ho avuto misericordia per te. Io ti ho regalato la salvezza. E tu sii anche tu salvatore, uno che dà del bene, che fa del bene agli altri. da me hai ricevuto il massimo dei beni, la salvezza, la guarigione, il futuro assicurato, e allora assicura anche agli altri del bene. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, dice sempre il Signore. Perciò cosa capisco io da queste parabole? Che io accolgo la salvezza, uso bene la salvezza, non sciupo la grazia di Dio se appunto io impiego bene le mie capacità, assolvo al mio dovere, mi comporto bene, conduco una vita buona, che appunto mette a frutto le capacità che io posseggo, che mi furono donate. Se io tratto bene gli altri, così come Dio ha trattato bene me, addirittura dando a me tutto se stesso, perché io avessi la vita piena. Come Dio ha largheggiato, e come mi comporto io con gli altri? Con larghezza di vedute, di cuore, o contando tutti i centesimi che io do in prestito e che poi voglio siano restituiti? Beh, io capisco cosa vuol dire accogliere la salvezza, vivere da persona salvata, se appunto io mi appoggio ad altri passi evangelici, perché Gesù non mi dice in questo punto qua cosa fare. Però mi dice alcune cose anche qui. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare e non potranno. Sforzatevi. Attenti che vivere la salvezza, vivere da persona salvata, richiede impegno. Perché l'uomo è portato a vivere secondo il mondo. L'uomo è portato per istinto a seguire e a dare il suo assenso, a dare ascolto alle parole del mondo. Ma voi vivete nel mondo senza essere del mondo. Voi appartenete a Dio. Dunque vivete nel mondo, però seguendo la logica di Dio, seguendo lo spirito di Dio, e non lo spirito del mondo. E questo comporta uno sforzo, un impegno, comporta sudore, comporta fatica, comporta dubbi, comporta una lotta interiore. E Paolo, che era un fervente evangelizzatore, diceva: io con passione annuncio il Vangelo, che ha conquistato, affascinato anche me, voglio che affascini anche gli altri. Ma questo comporta una lotta interiore, perché io talvolta faccio quello che non vorrei fare e non faccio quello che invece vorrei fare. C'è una distanza tra ciò che voglio e ciò che faccio, tra ciò che conosco e ciò che voglio. Ecco, sforzatevi. Sappiate che seguire questo cammino con me, che conduce a Gerusalemme, non è una cosa semplice, non è una passeggiata. Infatti anch'io, con muso duro, con determinazione, con coraggio, ho intrapreso questo cammino. Anche per voi, se volete seguirmi, seguire le mie orme, e dovete sforzarvi, mettervi d'impegno. Entrare per la porta stretta, entrare per la porta, entrare nel regno di Dio. Io ho molti passi evangelici, in cui appunto Gesù mi parla di queste persone che vogliono entrare nel regno di Dio. Dice in un passo: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Ma basta che io a parole dica Signore, Signore, lo preghi così. Occorre che io nel concreto faccia la volontà di Dio. Non posso ridurre il Vangelo a delle parole, o ridurre la mia vita cristiana, il mio impegno cristiano a belle parole, a bei propositi. Occorre che faccia, il verbo fare, fatti, concretezza, avvenimenti. Occorre che accada, che faccia, che concretizzi, che renda tangibile nella mia vita la volontà del Padre, il disegno del Padre, la parola del Padre. E poi prosegue in questo passo di Matteo 7. In quei giorni molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Sta quasi ripetendo la lista, no? Delle cose prodigiose che anche Paolo enumera nel suo inno alla carità. Se anche facessi questo, facessi miracoli, mi buttassi nel fuoco, creassi grandi opere, ma non avessi la carità, sarei un nulla. Gesù, ma non abbiamo forse profetato nel tuo nome, scacciato demoni, compiuto molti prodigi? Ma io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Ma come operatore di iniquità? Ma io ho predicato nel tuo nome, ogni mese e più volte al mese. Ho celebrato un sacco di eucaristie, di messe. Ho assolto un sacco di penitenti. Ho fatto miracoli nel tuo nome, ho scacciato i demoni, ho assolto i peccati nel tuo nome. Ma io ho avuto a che fare con le tue cose per anni e sì, tu hai trattato le mie cose, hai annunciato il mio Vangelo. Hai fatto l'Eucaristia appunto rappresentandomi all'altare, hai assolto i peccati, hai scacciato i demoni, hai fatto tante cose, ma per mettere in mostra te, hai fatto come quel fariseo che ama pregare ai crocicchi delle strade per essere ammirato. E ama fare elemosina per essere rispettato e apprezzato. Hai usato le mie cose, la mia veste, il mio Vangelo, anche i miei segni di liberazione, e scacciare i demoni e assolvere i peccati per farti tu un nome, per farti i tuoi affari, per mettere te al centro. Perché se dicessi: come bravo questo qui a predicare, che bravo frate. Che bravo preti, è in gamba. Se non ci fosse lui in parrocchia, quanti poveri, quanta miseria, quanta cattiveria, ma c'è lui che sistema tutto. Mentre il mondo deve vedere le tue opere buone che tu fai e rendere gloria al Padre che sta nei cieli. Cioè riconoscere che l'opera buona che tu fai non è un'opera che tu fai, ma è un'opera che il Padre compie attraverso te. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, dice Gesù, ma è il Padre che così parla in me. Le opere che io compio non le compio da me stesso, ma è il Padre che così opera attraverso me, cioè essere trasparenza di Dio, essere a servizio di Dio e non già sfruttare le cose di Dio, pregare prediche, messe, funerali, eccetera, per avere l'offerta, per avere il tuo tornaconto personale, per riempirti la borsa. O per mettere te stesso al centro come colui che predica bene, che dice bene la messa, che non persona molto rispetto. Padre, voglio che sia lei il mio padre spirituale, la mia guida, perché dietro a lei, al suo esempio, io cammino sicuro. Non chiamate nessuno maestro e padre, perché uno solo è il vostro maestro e uno solo è il vostro padre. Ecco, tu non usi bene la salvezza quando utilizzi le cose sacre per i tuoi comodi. Non dico porci comodi, dico comodi, però i tuoi comodi, mettendo te al centro, al posto che essere a servizio del regno di Dio, a servizio di Cristo e della Chiesa. Se sei un salvato, tu sei guarito grazie a me. Comportati da persona beneficata da me. Tu non sei uno che ti sei guarito per conto tuo, con le tue forze, dunque poni te stesso, guaritore, al centro. Tu sei un guarito. Tu eri un paziente prima, io ti ho salvato. Io ti ho riscattato a prezzo del mio sangue, non del tuo sangue. E tenti che il passo evangelico che vi ho appena citato, quello che dice Signore, Signore, eccetera, eccetera, in quel giorno molti diranno, io ho predicato nel tuo nome e io vi risponderò, chi vi conosce, allontanatevi. Questo passo Gesù lo dice poco dopo che ha esposto le beatitudini. Quasi dirci, ecco, è l'uomo che vive le beatitudini, quel tale che veramente usa bene la salvezza, vive da persona salvata, trasformata dal mio sacrificio, dalla mia morte e resurrezione. Per cui in che modo io uso bene la salvezza? In che modo vivo da persona salvata? In che modo metto a frutto il regalo della salvezza? Vivendo le beatitudini. Ma sono così strane le beatitudini? Quando forse sono strane? Un documento scritto negli anni 70-80, perciò contemporaneamente alla scrittura dei Vangeli. Questo documento si chiama Didache e dice questo documento ai cristiani: vi sono due vie da percorrere, una della vita e l'altra della morte, e vi è una grande differenza fra di essi. Qual è la via della vita? Appunto, la via che occorre percorrere per entrare nel regno dei cieli. Ed è una via stretta, disse Gesù in quel passo evangelico. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Qual è questa via della vita, questa via dalla porta stretta? La via della vita è questa. In primo luogo, ama Dio che ti ha creato. In secondo luogo, ama il prossimo tuo come te stesso. I famosi due comandamenti che riassumono tutto il Vangelo. Vuoi percorrere la via stretta che conduce al regno di Dio? Vuoi giungere alla salvezza? Vuoi entrare nel regno dei salvati? Ama Dio che ti ha creato e ama il prossimo tuo come te stesso. E prosegue citando il passo evangelico laddove Gesù concretizza il discorso un po' utopistico delle beatitudini. Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te. L'insegnamento che deriva da questo comandamento è il seguente: benedite coloro che vi maledicono e pregate per i vostri nemici e digiunate per i vostri persecutori. Non è forse questa la via del Vangelo? È una via stretta, impegnativa, per la quale occorre sforzarsi. Che merito avete infatti se amate quelli che vi amano? Lo fanno così anche i pagani, i non salvati? Ma voi amate quelli che vi odiano e non abbiate nemici. Tieniti lontano dalle brame carnali. Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, offrigli anche l'altra e sarai perfetto. E se qualcuno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, accompagnalo per due. Se qualcuno ti prende il mantello, tu dagli anche la tunica. Se qualcuno ti toglie ciò che è tuo, non reclamarlo, perché non puoi farlo. Da a chi ti chiede e non esigere la restituzione, perché il Padre vuole che i suoi beni vengano dati a tutti. Ecco, questo è il modo con cui questo documento antichissimo spiega ai cristiani, ecco, percorrere la via stretta del regno è questo qua. Vuol dire vivere il Vangelo. Ma Vangelo come? Che cosa del Vangelo? Prendiamo il discorso delle beatitudini con l'applicazione che Gesù ha fatto. Vedrai come è concreto il Vangelo. Se vivi così, tu metti a frutto la salvezza, questo regalo della vita nuova, della vita buona che Dio ti ha regalato. C'è un'altra parabola che mi spiega molto bene in che senso la salvezza è un dono gratuito, però esige la mia corrispondenza, la mia risposta, la mia responsabilità. E quella parabola, molto significativa, che dice che il re ha preparato un grande banchetto per le nozze di suo figlio. Tutto pronto. Le bestie già alimentate, allevate, eccetera, furono sgozzate, cucinate. Il banchetto è pronto, la sala è pronta. Basta venire a mangiare. Non c'è da pagare, tutto gratis. Perché il banchetto è pronto. Ha fatto tutto Dio. Il banchetto è questa salvezza che Dio ci ha approntato, ha pagato per noi, ci ha messo il suo sangue per allestire questa salvezza, questo banchetto nuziale. E vi ha offerto tutti. Va a chiamare gli invitati, perché vengono alle nozze di mio figlio. E infatti noi messaggeri rivolgono l'invito. Guarda che il re ti aspetta. Il banchetto è pronto, partecipa alle nozze, ma verrei che volentieri, solo che ho preso moglie, ho comperato un bue, ho acquistato un campo, ho quelli che vado a provarlo, eccetera. Adesso ho questa cosa da fare, non ho tempo, magari più tardi. Non è che prendere moglie, acquistare un bue, possedere un campo sia una cosa negativa. E non è che interessarsi di queste cose sia un malaffare. Però hai dato la precedenza a queste cose rispetto all'invito alle nozze. Hai rifiutato di entrare nel regno dei cieli, di godere la salvezza che ti fu regalata, di mangiare il pasto che ti fu approntato gratis, perché avevi altro da fare, perché avevi le cose tue a cui badare. Hai anteposto le tue cose alle cose di Dio. Hai anteposto la tua gestione dei tuoi affari rispetto appunto alla gestione, alla fruizione degli affari della grazia di Dio. Dio cosa fa? Visto che il banchetto è già pronto, questi hanno rifiutato l'invito perché hanno altro per la testa, allora invita tutti quelli che incontri per la strada, i crocichi delle strade, chiamali tutti affinché la sala sia piena. Ecco, la salvezza è un dono gratuito. In che modo tu accogli la salvezza? Accogli l'invito, lasciando lì le tue cose e dando la precedenza alle cose di Dio, cioè mangiando quella mensa che Dio ti ha già preparato, vivendo quella salvezza che Dio ti ha già regalato, vivendo quel tipo di vita che Dio ti ha già presentato, perché Lui per primo l'ha vissuta, poi l'ha consegnata a te e ti ha dato la forza dello Spirito per vivere secondo lo Spirito. Cosa disse a Marta? Marta, Marta, tu ti agiti per mille cose buone, perché senza il tuo sfaccendarti in cucina io questa sera non potrei mangiare. Perciò grazie per ciò che hai fatto. Però vedi, tu ti sei fatta a pezzi per mille cose, ma una è la cosa fondamentale a cui dare la priorità. E Maria ha scelto la parte buona, ha scelto di stare con me. Perché stare con Gesù è il modo migliore ed è il primo modo con cui manifestare questo mio amore per Gesù. Se io invito un ospite a casa mia, perché gli voglio bene, non è sempre che dico, guarda, tu aspettami lì sulla sedia, sul divanetto, che nel frattempo finisco i lavori e lascio lì sul divanetto solo come un cane questo mio amante per ore e ore e ore e ore, mentre io appunto mi arrabatto per ore e ore e ore in cucina e nei vari negozi. Se io farò tanto per lui, ma non ho fatto la cosa principale ed essenziale, stare con lui. Perché io non sto accogliendo uno che ha fame, sto accogliendo uno che mi vuole bene. Capite il discorso? Ecco, noi rischiamo, con una vita anche impegnata, eccetera, in mille cose, di perdere di vista ciò che è essenziale per una persona salvata da Dio. Cioè amare Dio, pensare a Lui. Fare qualunque cosa, anche la cosa più semplice, più umile, più quotidiana, a gloria di Dio, per amore di Dio. Non per mettermi io in mostra o a mio beneficio o per un mio affare privato. Andrò in ufficio, andrò al lavoro, farò cucina, predicherò, ma perché si manifesti la presenza di Dio, perché si sappia che io faccio così, ecco, perché credo in un Dio che la pensa in questo modo, che ha questo carattere, che ha questa attenzione, e voglio che tu, guardando me, pensi a Lui, scopra come è in gamba quel Dio di cui io ho fiducia, di cui io sono un rappresentante, al cui servizio mi sono posto. Ricordate, no, che quegli invitati alle nozze avevano altro per la testa: la moglie, il campo, il bue, eccetera, per cui non accettarono l'invito di andare al banchetto nuziale. Allora Dio raccolse chiunque fosse ai crocichi nelle strade, purché accettasse di partecipare a questa festa, di mangiare gratis a questo banchetto. Ed ecco anche qui. E verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Perciò voi, primi invitati, siete gli ultimi a entrare. Mentre gli altri, in quanto appartenenti ad altri popoli, non quello eletto, però avendo questi accettato l'invito, sono i primi ad entrare. Ecco, vi sono ultimi che saranno primi e primi che saranno ultimi. Noi siamo i primi invitati a questa mensa, a questa salvezza, perché Dio ci ha salvati e ci ha comunicato questa salvezza, questa vita nuova mediante il battesimo. E noi abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo ricevuto la salvezza, ma non basta aver ricevuto la salvezza, aver ricevuto il battesimo, aver ricevuto la vita, occorre vivere bene questa vita, occorre vivere bene la salvezza, occorre vivere il battesimo e non limitarci a ricevere il rito battesimale. Un conto è il battesimo, altra cosa è la vita battesimale, l'esperienza del battesimo. Noi non sappiamo di preciso cosa fare, però sappiamo che usa bene la salvezza, vive la salvezza, accoglie la salvezza, prende dentro di sé la salvezza che gli è regalata, la prende quando vive il Vangelo, quando vive secondo il Vangelo, quando vive seguendo lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, manifestazione. Perciò non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Romani 12, San Paolo. Ma offrite la vostra vita come sacrificio vivo, santo e dunque gradito al Padre. Questo è il vostro culto spirituale. Questo è il modo con cui voi rendete gloria a Dio. Compite queste opere, offrite la vostra vita. Questa vostra vita offerta, questo vostro lavoro vissuto nel mio nome e per amore mio, è il modo migliore per rendere gloria a Dio, per compiere un culto spirituale, per far capire al mondo, da queste mie opere, chi è il Padre che sta nei cieli. E rendere grazie a Lui. Ecco, proviamo a ripensare al messaggio ricevuto quest'oggi, accostando anche gli altri passi evangelici che io cito in questo schema. E rileggere questi molteplici passi evangelici, ecco, alla luce di questo messaggio centrale: la salvezza è un dono che Dio ti ha offerto gratuitamente. Tu accoglierai questo dono quando saprai corrispondere a questo dono vivendo da persona salvata, da persona guarita, da persona evangelizzata, da persona cristiana, che forma un tutt'uno con la vita. Il tralcio potrà produrre uva buona nella misura in cui rimarrà inserito in questa vite, nella misura in cui consentirà alla vite di far passare anche a lui, tralcio, la sua linfa. Se questo tralcio rimane unito alla vite e riceve costantemente la linfa, la salvezza, produrrà frutti di salvezza, produrrà uva pregiata. Ma se tu ti distacchi dalla vite, fai per conto tuo, pensando ai tuoi affari, mettendo te al centro, conducendo la vita come a te pare e piace, tu non ricevi più questa linfa, produrrai sì dell'uva, ma dell'uva selvatica. Che non dimostri in nessun modo, l'uva selvatica, che questa è una vita, o è una vite ben coltivata. Sappi che Dio ti ha coltivato, Dio ti ha salvato, perciò vivi di conseguenza. Poi ciascuno sa qual è l'opera che gli risulta più difficile e che invece meglio manifesterebbe il suo essere veramente credente, veramente innamorato di questo Dio di cui si fida. Ecco, nei prossimi ritiri, nei prossimi mesi, appunto, noi approfondiremo il che cosa devo fare per vivere la salvezza. O quali sono le espressioni della vita di una persona salvata. Per adesso pace e bene a tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.